Radio Il Discobolo vi invita ad ascoltare. Zibaldone. Un programma ideato e condotto da Sandro Alba.
Cari amici ascoltatori, un saluto da Sandro Alba, Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, dal quale sono stati tratti molti film dell'orrore che portano il suo nome nei titoli, appunto sceneggiature tratte da racconti, da romanzi di questo autore, che però non conservano nulla, nulla della grandezza immaginifica, direi quasi la grandezza allucinante di questo grandissimo autore americano, che nasce a Boston il 19 gennaio 1809 e muore a Baltimora il 7 ottobre 1849. Poeta, scrittore, critico letterario statunitense, grande, uno dei più grandi che possiamo in qualche misura ascrivere alla corrente dei simbolisti maledetti, anche se non è francese, anche se è americano, però è un simbolista ed è anche un maledetto, perché ebbe una vita particolare, molto particolare. Si specializzò nel racconto poliziesco e nella letteratura dell'orrore e nel giallo psicologico. Pensate, la psicologia in quegli anni non era ancora una scienza, era ancora un'intuizione, qualcosa di empirico, di assolutamente empirico, però Poe era talmente intelligente che riusciva a penetrare, proprio a penetrare nella psiche dei suoi personaggi, a raccontarli a tutto tondo, facendoli apparire così, su questa duplicità tra l'oggettivo, il realistico, il romantico e anche, se vogliamo, in qualche misura il surrealismo, il maledettismo. La critica lo definisce così: maledettismo. Un poeta tra i maledetti, un grande scrittore anche proprio di racconti e di romanzi, considerato il primo scrittore alienato d'America, avendo dovuto lottare per buona parte della sua vita con problemi finanziari e personali, oltre che con l'incomprensione del pubblico e della critica dell'epoca. Mi ricordo che avrà avuto circa 14 anni quando un parente, sapendo che io ero appassionato proprio di film noir, oppure proprio dell'orrore, la televisione non li passava, però mi portavano a vedere questi film dell'orrore, e un parente mi regalò proprio I racconti dell'orrore di Edgar Allan Poe, che è stata la mia prima lettura colta importante, proprio la prima lettura colta importante della mia vita, che mi ha condizionato fortemente questo modo di scrivere, e ha condizionato fortemente anche quella che poi diventerà la mia, chiamiamola, si fa per dire, tanto cari amici ascoltatori, si fa per dire, la mia carriera di scrittore, perché proprio per questo modo particolare di raccontare la psicologia umana, che è una caratteristica fondamentale proprio di Edgar Allan Poe.
Thank you.
Ascoltiamo brani di Hector Berlioz dalla donazione di Fausto. Sono brani eseguiti dall'Orchestra Sinfonica di Lipsia, diretta da Gerhard Wiesenhütter. Che dire, donazione di Fausto, una leggenda drammatica, eh? È una leggenda drammatica che lui mette in musica. Celeberrimo, il primo di essi, che detto anche marcia ungherese, è una trascrizione orchestrale dell'omonimo canto dell'atto 1 dal Bel Piglio Guerresco, e poi segue la danza delle Silfidi, che è un episodio di lievissima fattura timbrica, dice la critica, attinente al sogno di Faust, che contempla Margherita Faust, mentre il conclusivo minuetto dei fuochi fatui o dei folletti si riferisce a un episodio dell'opera in cui Mefistofele evoca i folletti dinanzi alla casa di Margherita in un variegato caleidoscopio orchestrale. Ecco, questo è per quanto riguarda i brani musicali che ascolteremo nel corso di questo programma, tutti tratti da Berlioz, La dannazione di Faust. Il corvo. Era una cupa mezzanotte e mentre stanco meditavo su bizzarri volumi di un sapere remoto, mentre il capo reclino mi ero quasi assopito, d'improvviso udii bussare leggermente alla porta. «C'è qualcuno», mi dissi, «che bussa alla mia porta». Solo questo e nulla più. Ah, ricordo chiaramente quel dicembre desolato, dalle braci morenti scorgevo i fantasmi al suolo, bramavo il giorno e invano domandavo ai miei libri un sollievo al dolore per la perduta Lenore. La rara, radiosa fanciulla che gli angeli chiamano Lenore e che nessuno qui chiamerà mai più. E al serico triste incerto fruscio delle purpuree tende rabbrividivo colmo di assurdi tenori inauditi, ebbene ripetessi per acquietare i battiti del cuore: è qualcuno alla porta che chiede di entrare, qualcuno attardato che mi chiede di entrare. Ecco, è questo e nulla più. Poi mi feci coraggio e senza più esitare: signore, dissi, oh signora, vi prego, perdonatemi, ma ero un po' assopito e il vostro lieve tocco, il vostro così debole bussare mi ha fatto dubitare di avervi veramente udito. Qui spalancai la porta. C'erano solo tenebre e nulla più. Nelle tenebre a lungo gli occhi fissi in profondo stupefatto, impaurito sognai sogni che mai si era usato sognare, ma nessuno violò quel silenzio e soltanto una voce, la mia, bisbigliò la parola Lenore e un eco rispose Lenore. Solo quello e nulla più. Rientrai nella mia stanza, l'anima che bruciava, ma ben presto di nuovo si udì battere fuori e più forte di prima. Certo, dissi, è qualcosa proprio alla mia finestra, esplorerò il mistero. renderò pace al cuore, esplorerò il mistero. Ma è solo il vento, nulla più. Allora spalancai le imposte e sbattendo le ali entrò un corvo maestoso dei santi tempi antichi che non fece un inchino né si fermò un istante e con aria di dame e di gran gentiluomo si appollaiò su un busto di palladi e sulla porta. Si posò, si sedette e nulla più. Poi quell'uccello d'ebano, col suo austero decoro, indusse a un sorriso le mie fantasie meste. Perché, dissi, rasata sia la tua cresta? Un vile non sei, orrido, antico corvo, venuto da notturne rive. Qual è il tuo nome, nobile sulle plutonie rive? Disse il corvo, mai più. Ma quel corvo, posato solitario sul placido busto, come se tutta l'anima versasse in quelle parole, altro non disse, immobile, senza agitare piuma, finché non mormorai. Altri amici di già son volati via. Lui se ne andrà domani, volando con le mie speranze. E allora disse il corvo, mai più. Trasalì dal silenzio interrotto da un dire tanto esatto. Parole, mi dissi, che sono la sua scorta sottratta a un padrone braccato dal disastro, perseguitato finché un solo ritornello non ebbe i suoi canti, un ritornello cupo, i canti funebri della sua speranza. Mai, mai più, rasserenando ancora il corvo le mie fantasie, sospinsi verso di lui, verso quel busto e la porta, una poltrona, dove affondai tra fantasie diverse, pensando cosa mai l'infausto uccello del tempo antico. Cosa mai quel sinistro infausto e torvo animale antico potesse voler dire gracchiando, mai più. Sedevo in congetture senza dire parola all'uccello, i cui occhi di fuoco mi ardevano in cuore. Cercavo di capire, chino il capo sul velluto dei cuscini dove assidua la lampada occhieggiava, sul viola del velluto dove la lampada luceva e che purtroppo lei non premerà mai più. Parve più densa l'aria, profumata da un occulto turibolo, oscillato da leggeri serafini tintinnanti sul tappeto. Infelice, esclamai, Dio ti manda un nepente dagli angeli a lenire il ricordo di lei. Dunque bevilo e dimentica la tua perduta Lenore. Disse il corvo, mai più. Profeta, figlio del male, e tuttavia, profeta, se uccello tu sei, o demonio, se il maligno, io dissi, ti manda o la tempesta, desolato ma indomito, su una deserta landa incantata, in questa casa inseguita dall'onore, io ti imploro, c'è un balsamo, dimmi, un balsamo in Galaad, disse il corvo. Mai più. Profeta, figlio del male, tuttavia profeta, se uccello tu sei, o demonio, per il cielo che si china su noi, per il Dio che entrambi adoriamo, di a quest'anima afflitta, se nell'Eden lontano riavrà quella santa fanciulla, la rara raggiante fanciulla che gli angeli chiamano Lenore. Disse il corvo, mai più. Siano queste parole d'addio, alzandomi gridai, uccello, creatura del male, ritorna alla tempesta, alle plutonie rive, non lasciare una sola piuma in segno della tua menzogna, intatta lascia la mia solitudine, togli il becco dal mio cuore e la tua figura dalla porta, disse il corvo, mai più. E quel corvo, senza un volo, siede ancora sul pallido busto di Pallade sulla mia porta, e sembrano i suoi occhi quelli di un diavolo sognante, e la luce della lampada getta a terra la sua ombra, e l'anima mia dall'ombra che galleggia sul pavimento non si solleverà mai più, mai più. Era figlio di un'attrice, la britannica Elizabeth Arnold, e dell'attore americano David Poe. Aveva anche un fratello maggiore, William Leonard Poe, una sorella minore, Rosalie Poe. Il loro nonno, David Poe, oriundo della contea di Cavan in Irlanda, era emigrato negli Stati Uniti intorno al 1750. Il nome Edgar potrebbe essere stato ispirato dal nome di un personaggio del Re Lear di William Shakespeare, tragedia che la coppia stava portando in scena nel 1809. Il padre abbandonò la famiglia nel 1810, ecco, qui siamo sempre alle solite vicende di abbandoni di padri che a un certo punto decidono di abbandonare, di fuggire perché si innamorano di altre donne, eccetera. E questi ragazzi soffrono e scontano queste diciamo disastrose paternità o maternità che li segnano, purtroppo li segnano per tutta la vita. In seguito a questo abbandono la madre morì l'anno seguente a causa di una feroce tubercolosi polmonare, quindi era già malata la madre, con ragione di più per stare vicino a questa povera donna abbandonata, no? Dal marito, malata e abbandonata. Essendo rimasto orfano di entrambi i genitori, Poe fu messo in casa di John Hallang, un mercante scozzese di successo presso Richmond in Virginia, che commerciava in una varietà di prodotti, tra cui il tabacco, la stoffa, il grano, pietra e gli schiavi. Pensate un po', questo commerciante, che persona per bene era, no? Che oltre al grano, al tabacco, la stoffa, eccetera, così commerciava in schiavi, cari amici ascoltatori, evito ogni commento. Gli Allan gli fecero da famiglia affidataria e così lui assunse il nome definitivo di Edgar Allan Poe, anche se questa famiglia non lo adottò mai in maniera formale. La famiglia Allan battezzò Poe nel 1812 nella chiesa episcopale. John Allan alternò un'educazione di forte disciplina con una più permissiva per il suo figlio adottivo, così dicono le note biografiche, insomma. Nel 1815 la famiglia Allan, insieme a Edgar, si trasferì in Gran Bretagna. Poe frequentò nello stesso anno e per un breve periodo la scuola di grammatica presso Irvine, in Scozia, paese nativo di John Allan, prima di ricongiungersi alla famiglia a Londra nel 1816. Qui studiò in un collegio fino all'estate del 1817. C'è sempre un collegio nella vita di questi artisti, eh? Lo ritroviamo sempre questo collegio. Ma pensate un po', l'aula in cui studiava confinava con un cimitero. Pensate un po'. Pensate che allegria per questo ragazzo che mentre assisteva alle lezioni guardava le tombe, perché dalla finestra vicino al banco dove lui era seduto c'era un bel cimitero. E il preside del collegio insegnava matematica tra le tombe, quindi ogni tanto si riportava a spasso questi ragazzi tra le tombe, come se fosse stata una passeggiata così, insomma, in un bel giardino, insomma, no? Fra belle piante, bei colori, piante variopinte, colori, fiori, eccetera. No, erano tombe. Ogni ragazzo doveva scegliere una lapide anche e calcolare l'età del defunto. Quindi si calcolava l'età del defunto guardando le date scritte, incise sulle lapide, insomma. Cioè, ognuno ha i suoi gusti, insomma. Qui, questo preside, questo insegnante, amava le tombe. Il primo giorno di scuola veniva poi data a ogni ragazzo una piccola pala di legno con cui bisognava scavare le fosse. Figurarsi, no? Non abbiamo mai letto, non ci è mai capitato una biografia così bizzarra come quella di questo grande artista, di questo grande scrittore dell'orrore, no? Quale altro genere avrebbe potuto coltivare Edgar Allan Poe se non l'orrore, visto che da ragazzino lo portavano a scavare le fosse dentro a un cimitero, no? E lui scavava le fosse di chi moriva nel periodo scolastico. Cioè, de gustibus. I miei incantesimi sono infranti. I miei incantesimi sono infranti. La penna mi cade impotente dalla mano tremante. Se il mio libro è il tuo caro nome, per quanto mi preghi, non posso più scrivere, non posso pensare né parlare, ahimè, non posso sentire più nulla, poiché non è nemmeno un'emozione questo immobile arrestarsi sulla dorata soglia del cancello spalancato dei sogni, fissando in estasi lo splendido scorcio e fremendo nel vedere a destra e a sinistra e per tutto il viale, fra purpurei vapori, lontano dove termina il panorama. Nient'altro che te. Elena, ti vidi una volta, una sola volta, anni fa, non voglio dir quanti, non molti, tuttavia, era notte di luglio. E dalla grande luna piena che, come la tua anima, ricercava elevandosi un suo erto sentiero per l'arco del cielo, piovve un serico argenteo velo di luce, con sé recando requie, grave afa e sopore, sui sollevati visi d'almeno 1000 rose che s'affollavano in un incantato giardino che nessun vento se non in punta di piedi osava agitare, e cadde su quei visi di rose levati al cielo che in cambio restituirono per l'amorosa luce le loro anime stesse odorose in estatica morte. Cadde su quei visi di rose levati al cielo che sorridendo morirono in quel chiuso giardino da te incantati, da quella poesia che tu eri in veste bianca sopra una sponda di viole. Ti vidi reclina mentre che quella luce lunare cadeva sui visi sollevati delle rose. E sul tuo viso, ahimè, dolente, non fu il destino che in quella notte di luglio, non fu forse il destino, e dolore è l'altro suo nome, che m'arrestò davanti a quel giardino a respirare l'incenso di quelle rose addormentate? Non un passo nel silenzio dormiva l'odiato mondo, tranne io e te. M'arrestai, guardai, e ogni cosa in un attimo disparve. Oh, ricorda che era un magico giardino. Si spense il perlaceo lume della luna, non più vidi sponde muscose, tortuosi sentieri e lieti fiori e gli alberi gementi, e moriva quel profumo stesso delle rose tra le braccia dell'aria innamorata. Tutto svaniva, fuor che tu sola, una parte anzi di te, fuor che quella divina luce nei tuoi occhi, fuor che la tua anima nei tuoi occhi alzati al cielo, quelli io vedevo e non altro. L'intero mondo per me. Quelli io vedevo e non altro. E così, per molte ore, quelli solo io vedevo, finché la luna non tramontò. Quali selvagge storie del cuore erano inscritte in quelle celestiali sfere di cristallo, quale fosco dolore e sublime speranza, quale tacito e pacato mare d'orgoglio, quale audace ambizione e che profonda, insondabile capacità d'amore. Ma disparve infine Diana alla mia vista, velata in un giaciglio di scure nuvole a ponente, e tu, uno spettro, tra i sepolcrali alberi ti dileguasti. Solo i tuoi occhi rimasero, essi non vollero andar via, mai più disparvero. Quella notte, illuminando il mio solingo cammino, non più mi lasciarono. Come invece, ahimè, le speranze ovunque mi seguono, mi guidano negli anni, sono i miei ministri, ma io il loro schiavo. Loro compito è di illuminarmi, di infiammarmi, e mio dovere è d'essere salvato da quella luce, in quel loro elettrico fuoco purificato, in quel loro elisio fuoco santificato. Mi colmano l'anima di beltà, di speranza. Su nel cielo, le stelle, a cui mi prostro nelle tristi, mute veglie delle mie notti e nel meridiano splendore, e il giorno ancora io le vedo, due fulgenti e dolci veneri che il sole non può oscurare. Il lago. Nel fior di giovinezza ebbi in sorte d'abitar del vasto mondo un luogo che non poteva che essermi caro e diletto, tanto m'era dolce d'un ermo lago la selvaggia bellezza, cinto di nere rocce, con alti pini torreggianti intorno. Ma poi che notte, come su tutto, aveva ridisteso il suo manto, e il mistico vento e melodioso passava sussurrando, oh! Allora, con un sussulto, io mi destavo al terrore di quel solitario lago. Pure non mi dava spavento quel terrore, ma anzi un tiepido diletto, un diletto che né miniere di gemme né lusinghe o donativi mai potrebbero indurmi a definir qual era, e neanche amore, fosse anche l'amor tuo. Morte abitava in quelle acque attossicate, e una tomba nel profondo gorgo era disposta per chi sapesse ricavarne un sollievo al suo immaginare, il solingo spirito sapesse fare un Eden di quell'oscuro lago. Scrive Edgar Allan Poe: nella mia infanzia mostrai di avere ereditato questi caratteri di famiglia, discendendo da una razza che si è sempre distinta per immaginazione e temperamento facilmente eccitabile. Si riferisce alla sua sensibilità, alla sua particolare sensibilità, quella che poi lo condurrà come scrittore a racconti che sono impregnati, diciamo, di un romanticismo simbolista, ecco, così potremmo definirlo, che racconta, che penetra nelle sue turbe mentali, descrivendo la morte, quella morte che da bambino gli avevano imposto facendogli scavare le fosse vicino alla sua scuola, quella morte che rimarrà sempre nella sua mente, il punto di riferimento essenziale, la morte proprio fisica, la putrefazione, la decomposizione del cadavere. Leggeremo qualcosa, nelle prossime trasmissioni, anche dalle sue prose, dai suoi racconti dell'orrore, che penetrano proprio nell'orrore vero e proprio. Non c'è nulla di più orrorifico che un racconto letto da Edgar Allan Poe. I genitori adottivi gli vogliono dare un'educazione fortemente inglese. Lui studiò infatti in Inghilterra, dove i massimi scrittori e poeti inglesi esercitarono una grande influenza sulla sua sensibilità. Le memorie di quel tempo sono raccontate nel William Wilson, dove descrive la sua scuola, antichissima casa di un misteriosissimo villaggio dell'Inghilterra, ricco di passeggiate fantastiche sulle quali gettavano perennemente le loro grandi ombre immemorabili, gli olmi. Le sue donne, i suoi amori furono tanti. Jean Steele Steinhardt, nata a Craig, madre di un suo compagno di studi, ricordata nei suoi scritti, col nome di Helen, inconsolabile per la precoce morte della signora Steinhardt. Dalle lettere si desume che per parecchi mesi si recò solo di notte, anche sotto la pioggia, a piangere disperatamente sulla tomba di lei. In quell'anno compose rime a Helen, e poi a Eleonard, Irene, eccetera, insomma, tantissime donne. Lui aveva dell'amore, del femminile, una concezione estremamente romantica. Lui era in se stesso, un innamorato dell'amore, ma aveva anche una concezione dell'amore particolare, perché era assoluto nel sentimento d'amore. Le donne avevano su di lui un fascino irresistibile. Si fidanzò prima di iscriversi all'Università della Virginia per studiare lettere antiche e moderne. L'università fu fondata sugli ideali del suo, proprio del suo ideatore, no? Thomas Jefferson, e aveva regole severe contro il gioco d'azzardo, i cavalli, le armi, insomma, il tabacco, l'alcol, erano proibiti. Tuttavia queste regole venivano generalmente ignorate. C'era il gusto della trasgressione, e il gusto della trasgressione poi penetra lentamente proprio nell'anima di Poe, di Edgar, e lo rende poi, che lo renderà poi questo gusto della trasgressione, lo renderà simile proprio ai poeti cosiddetti maledetti. Siamo in chiusura, cari amici ascoltatori. Gettiamo un'occhiata sugli amori di Edgar. Ne ebbe tantissimi. Edgar era innamorato dell'amore, subiva il fascino femminile in maniera forte e sconvolgente, direi, insomma, questo lo si evince un po' da tutti i suoi scritti, dai suoi racconti, soprattutto anche dalla narrativa, dove la figura femminile è sempre in qualche misura centrale, no? Indaga sul mondo femminile, sul comportamento femminile, ed è innamorato di tante ragazze, di tante donne. Pensate, il rapporto che indubbiamente segnò la sua vita in maniera determinante fu quello con una sua cugina che si chiamava Virginia, di soli 13 anni. E Poe sposò Virginia il 22 settembre 1835 nel salotto della pensione dove lo scrittore aveva preso alloggio. La madre di lei, la signora Klein, riuscì a far risultare che Virginia avesse 21 anni compiuti. Poe ne aveva 26 di anni, e questo amore travolgente rimase per tutta la vita un punto focale nei suoi scritti. Questa figura femminile di adolescente che lui amò perdutamente, che sposò, ricompare magari sotto sembianze diverse, con connotati, con nomi differenti, però ricompare spesso. I due trascorsero la luna di miele in casa di un amico a Petersburg, in Virginia, e vissero sempre con la presenza ingombrante della madre della giovane. Ma pensate che situazione, perché in fondo questa era una bambina, insomma. Ma lo scrittore provò un tenero e profondo sentimento per Virginia, cioè quasi non osava quasi sfiorarla, aveva questa sensibilità. La bambina era così delicata, lui la amava di una passione folle e non osava quasi sfiorarla, nonostante che fossero sposati. Questo matrimonio, che fu celebrato in maniera abbastanza, naturalmente, data la situazione oscura, fu reso pubblico in una cerimonia pubblica l'anno successivo. La sera del 20 gennaio 1842, Virginia, questa bambina, questa ragazzina che lui aveva sposato, fu colpita da una forte tosse mentre stava cantando e suonando, e ne conseguì una grave emorragia. La moglie di Poe si era ammalata di tubercolosi. Ora pensate, cioè, nella vita di questi artisti c'è sempre una disgrazia per una malattia, per una maledetta malattia. C'è sempre un punto in cui questi uomini si trovano a doversi confrontare con la morte o di un parente o di una persona cara, e poi la tubercolosi in quegli anni mieteva vittime, era proprio un flagello. Lo scrittore non smise di sfogare le sue passioni, che deviò in seguito ovviamente su altre donne. Iniziò poi anche a frequentare ambienti mondani, iniziò una vita un po' così, non dico dissoluta, ma insomma ai limiti dell'integrità, di una vita integra. Fu sempre comunque come punto di riferimento Virginia che entrava nella sua mente, anche quando lui si dava a feste, a piaceri di vario tipo. C'era sempre Virginia nella sua mente, restò sempre, sempre il suo unico e sincero amore. La signora Osgood disse di lui: quanto all'amore tenerissimo e all'intimità che esistevano tra sua moglie e lui, nonostante le numerose piccole avventure alle quali lo spingeva il suo temperamento appassionato e romantico, non avrò mai parole abbastanza calde ed entusiastiche per descriverli. Penso che la moglie sia l'unica donna che Poe ha veramente amato. Virginia Poe trascorse l'ultima parte della sua vita in un cottage, nel Bronx, a New York. Dobbiamo chiudere perché il tempo a nostra disposizione è volato. Torneremo a parlare di Poe, torneremo a leggere opere liriche, poesie di Edgar Allan Poe e anche qualche brano da qualche suo racconto dell'orrore, dove comunque molto spesso ricompaiono queste figure femminili, quasi fossero dei fantasmi, trasparenti. E questi racconti, racconti dell'orrore, contengono anche in sé, inserite delle opere poetiche. Un caro saluto da Sandro Alba e alla prossima.
Avete ascoltato? Zibaldone. Un programma ideato e condotto da Sandro Alba.